3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi.
Voglio vivere una vita vera. Non voglio più un sogno.
Ma George, tu non sai suonare.
Mia cara, questo non ha nessunissima importanza.
Nuovo cinema Yulm.
Rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e
buonanotte. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Nuovo Cinema Yulm, come ormai tutti i giovedì. Sono qui, come al solito, sono Riccardo Caccia e sono qui con...
Rocco Mocagatta, esatto. Amatissimi docenti di storia del cinema.
Ricordiamolo sempre Yulm. Questa cosa, esatto. Yulm ovviamente. E cominciamo parlando di un'uscita, di una prossima uscita, l'ennesima versione live action di uno dei grandi film storici, cioè uno dei primi addirittura, insomma, della Disney, Snow White, che esce appunto in nuova versione di diretta da Mark Webb. Lanciamo il
provo. Vecchio servo delle mie brame.
Fuori dalle mura del tuo castello, persa in mezzo al bosco, ora un'incantevole fanciulla ammiro.
Cosa hai detto?
In mezzo al bosco dimora tra tutti il fiore più bello.
Ho avuto lo stesso pensiero.
Me l'ho detto!
Ebbene sì, accompagnati dalla celebre canzone dei sette nani, che però sono scomparsi dal titolo, no? Perché esatto. Questo si chiama solo Snow White o Biancaneve, come si chiamerà ovviamente in italiano. La favola è sempre quella dei fratelli Grimm. La memoria corre idealmente al film Disney del 1937, che è rimasto tatuato nella retina e nell'immaginario di tante generazioni. Tant'è vero che noi siamo abbastanza maturi da poterlo dire. Un tempo film come quello riuscivano in sala ciclicamente perché c'erano, certo, le riedizioni, no? Le nuove, sì, generazioni li conoscevano.
È vero, assolutamente sì, era una prassi proprio appunto della Disney, quella appunto di far uscire ciclicamente appunto i film in sala, anche poi quando si è passati a un video, a gestire appunto il passaggio in videocassetta prima, in DVD poi, con grande attenzione, non troppi titoli, insomma una strategia di marketing interessante che ha portato la Disney a essere quel colosso che sappiamo.
Oggi. Esatto. E invece adesso prevale più l'idea di rifarli i film, addirittura, o di rifarli anche live action, come si dice, perché Biancaneve era appunto un cartoon, questa è una versione live action, anche se lo dico subito, un buon 80% di quello che vedrete in realtà è animazione di vario tipo, certo, no? Gli sfondi, le scene anche più movimentate, addirittura i famigerati sette nani, che sono stati tutti digitalizzati, ma non si possono più chiamare nani perché il film è ostaggio, come tanti film, non solo della Disney recenti, un po' di questa deriva dove si teme di offendere tutti, certo, e allora alla fine si costruiscono un po' questi polpettoni un po' in sapori, esatto, in odori, in colori soprattutto, perché poi se c'è una cosa che rimane impressa del vecchio Biancaneve e cartone animale, Biancaneve e i sette nani, diciamolo,
sì,
era proprio anche questa sfavillante costruzione visiva che passava attraverso anche un colore
decisamente
fortissimo, no? Che rimaneva proprio impresso nella memoria. Qui, nonostante un regista che Mark Webb è tutt'altro che uno stupido,
sì,
no? È quello anche responsabile del rilancio di Spider-Man con la Sony Marvel, mm-hmm, quello con Tom Holland là, insomma, quindi è uno che sa costruire anche i blockbuster, ma uno che viene da un certo cinema indie anche,
sì,
con,
sì,
delle commedie anche romantiche acute così, e qui finisce ostaggio invece di un film dove sei costretto a essere sempre politicamente corretto,
certo,
per paura di... Poi la cosa divertente, l'avrei letto anche tu Riccardo, è che in realtà il film ha fatto molto parlare di sé, perché le due protagoniste, che sono Rachel Zegler, che arriva da West Side Story, e Gal Gadot, che tra l'altro è Wonder Woman,
sì,
si sono anche un po' scontrate sui social sulle rispettive posizioni politiche.
Esatto, infatti,
una,
sì,
è filo palestinese,
esatto,
e l'altra invece israeliana, ovviamente,
certo,
filo israeliana,
sì,
no?
Sì,
e quindi,
sì,
la Disney si è trovata un po' questo oggetto oggetto scomodo in mano, no? Sì. Che ha cercato in tutti i modi di rendere neutro, per non sollevare nessun tipo di questione di contestazione, e dall'altra però le contestazioni, anche i fan quando avevano visto le prime immagini avevano abbastanza dato in escandescenza sul web, la trovata, certo, dei sette nani digitalizzati, che non si chiamano sette nani, esatto, delle, sì, creaturine magiche.
Sì, sì, diciamo che c'è questa insomma, questa come si può dire, temperie culturale, per cui bisogna fare attenzione a tutto, poi appunto scoppiano delle cose. Sentivo che proprio pochi giorni fa forse Gal Gadot ha avuto la stella nella famosa film di Hollywood, con contestazioni, insomma un film che apparentemente dovrebbe essere un film neutro e invece che per varie ragioni,
esatto, invece infatti, è un film potenzialmente divisivo, anche se insomma io consiglio sempre di tornare al classico Biancaneve, beh, e i sette nani,
certo, non solo perché siamo dei vecchi dinosauri,
no,
ma anche perché
anzi sentiamo poi i nostri studenti, se una delle prossime volte avranno voglia, ci possono sempre scrivere o sulla pagina Instagram, oppure c'è il numero di telefono 331 14 38 923, quindi se siete pro o contro questa Biancaneve fatecelo sapere.
Ottimo, e adesso passiamo a prima pagina. Bene, prima pagina quest'oggi si occupa di due, in realtà tre registi, un regista Gabriele Mainetti e una coppia di registi, Marco e Antonio Manetti, invece simili nel cognome, solo per una I di differenza, ma in parte anche simili nell'affrontare una tipologia di cinema, quello di genere, che nel cinema italiano è sempre stato molto importante, ma che soprattutto insomma negli anni 2000 in qualche modo è stato un po' dimenticato, no? E invece loro ragionano e realizzano dei film appunto incentrati su alcuni generi, insomma, che sono tipici non soltanto del cinema italiano, e parliamo in particolare di magari ricordando anche qualche loro film precedente, parliamo dei film che sono usciti o sono in uscita appunto in questo periodo. In particolare Gabriele Mainetti è appena uscito La città proibita, del quale magari lancerei prima il promo.
Perfetto.
Sto cercando Alfredo.
Abbiamo da una cinese. Ora sapendo sta papà.
Quel coglione ha 65 anni, se va rinnamorato.
Scappa con una cinese, sfascia una famiglia.
E tua sorella?
Io con lei sono nato.
Tua sorella si è presa mio padre.
Oggi c'è la Loma.
Ciao Dada.
Se quelli ti trovano ti ammazzano.
Voglio uscire. Ti prego.
Belli, come sono belli sono i ragazzini innamorati.
La
vita è bella. E ci sorprende sempre.
Potremmo dire tra la Cina e Torpignattara, per certi versi, nel senso tra la Cina appunto e la Roma contemporanea, un action movie come spesso sono quelli di Mainetti, che aveva, ricordiamo, avuto il grande successo, come lo chiamavano Gig Robot nel 2015 con Claudio Santamaria, uno straordinario Luca Marinelli. Qui lo vediamo al confronto con una tipologia di cinema che è legata ovviamente a tanto cinema orientale, il cinema del Kung Fu, delle arti marziali, addirittura utilizzato come coreografo per le scene di battaglia, diciamo, di lotta, il coreografo appunto di Jackie Chan, di tanto cinema orientale. Un film per buona parte riuscito, con forse qualche inciampo, diciamo, nel finale. Tu, Rocco, come lo hai trovato?
Sì, è verissimo, perché qualcuno ha detto giustamente, no, è un po' Kill Bill che incontra Suburra, no? Ed è vero, da un certo punto di vista c'è la malavita romana, c'è un certo mondo che siamo abituati ormai ad identificare anche con un genere in Italia, ben rappresentato anche da Marco Giallini, no? Sì. Che interpreta uno dei personaggi principali del film. E poi c'è tutta questa sorta di storia, più ancora che di vendetta, di ricerca della sorella da parte della protagonista, sì. Attraverso questo mondo da suburra, là, insomma, dove si muove la malavita cinese ma anche quella romana, un giovane cuoco in crisi italiano che si trova coinvolto suo malgrado in questa storia perché suo padre, che è interpretato da Luca Zingaretti, e sua madre Sabrina Ferilli, sono in qualche modo coinvolte indirettamente in questa storia. È un film, sono d'accordo con te Riccardo, molto interessante perché osa l'inosabile fino certo. a qualche tempo fa, mescolare tra l'altro due realtà che in Roma sono molto forti, sì, no? Quella sì. della cultura orientale, soprattutto a Piazza Vittorio, mm-hmm. quella di una certa cultura romana anche molto solida e molto piantata sul territorio. Però la sceneggiatura non sempre aiuta nella seconda parte. La sceneggiatura, tra l'altro, che è scritta dal regista insieme a Bises, Stefano Bises e Davide Serino, che sono adesso anche sugli scudi per M sono anche i co-sceneggiatori di M. Però il film non è quel colpo al cuore, nonostante finisca con un colpo al cuore, sì. diciamocela così, sì. senza fare troppi spoiler, non è quel colpo al cuore che sono stati forse i suoi film precedenti, anche l'eccessivo Freaks Out che abbiamo presentato anche qua in Yulm, certo, se ti ricordi.
Certo. Sì, sì,
però
bene.
Noi questo tipo di cinema lo sosteniamo sempre.
Lo sosteniamo sempre perché è comunque un atto di coraggio, appunto, spendersi anche con un budget abbastanza considerevole, insomma un film con un budget impegnativo per un film italiano.
17 milioni, esatto, considerevole.
Infatti, più che considerevole, per cui insomma aspettiamo magari Mainetti al prossimo passo, però ci piace insomma segnalare questo film e anche appunto un regista che, come abbiamo detto, appunto affronta un cinema non sempre così diffuso nel nostro paese.
E poi abbiamo invece l'altro film, che è anche questo un film che lavora sui materiali della commedia andando in un'altra direzione, che è quella dello sport movie, mm-hmm. e poi anche di altre matrici che i registi hanno dichiarato, US Palmese dei Manetti Bros. Sentiamo la clip.
Io non mi posso rovinare la carriera e farmi rompere una gamba da un bronco di incapaci per fare contenti.
Quanti soldi ti danno per non giocare?
Sei un povero scemo che crede di essere qualcuno solo perché sa prendere a calci una palla.
Ehi! Posso giocare con voi?
Allora ti piace ancora? Mio caro pallone.
Ma non era il tiro più potente del Sud Italia?
Sì, certo. Vanna a piglia.
Beh, il trailer, direi che questo stralcio anche di trailer è molto molto esplicito, esatto. Un'idea del genere poteva venire soltanto in Manetti Bros. raccontiamola brevemente, no? In un piccolo paese della Calabria, Palmi, che tra l'altro è il paese d'origine della mamma dei Manetti, quindi
anche di mia mamma, tra
anche
l'altro.
Di tua mamma. Ah, beh, allora, te la sei è un colpo di scena,
vero? Me la sono riservata.
Te la sei riservata, quindi lo apprezzerai perché è una fedeltà filologica dal punto di vista del dialetto che mi hanno raccontato i Manetti Bros è davvero assoluta. È una storia curiosa perché un ricordo d'infanzia loro, quando erano bambini durante l'estate a Palmi, allo stadio c'era questo vecchietto che sognava di acquistare Maradona per il Palmi, per il Palmese, per la squadra locale, facendo pagare a ogni abitante della città una piccola quota, ed è quello che fanno i protagonisti del film, in particolar modo quello interpretato da Rocco Papaleo, un anziano pensionato che in questo modo acquista non più Maradona, perché oggi non è più tempo di Maradona, ma un fuoriclasse francese un po' scatenato, un po' Balotelli, un po' vari calciatori intemperanti, certo. E questo scontro tra il calcio, come si può dire, delle grandi società dove l'ultima cosa che conta è tirare il calcio al pallone, e il calcio ancora vissuto nel campionato, certo, semidilettantistico a cui appartiene anche la Palmese, crea un bellissimo crash di culture, come sempre nei Manetti, che sono anche loro, sì, non meno di Mainetti, affascinati anche nelle cose che hanno fatto, penso per la televisione di Ispettore Cogliando, ma anche Amore e Malavita, no, un musical nel mondo della Camorra. Sono affascinati da questi scontri di culture, di immaginari, certo, ed il certo. film è davvero godibile.
Godibile e interessante anche, appunto, forse da tempo il cinema italiano non affrontava il tema del calcio, che invece c'è stato un periodo in cui era relativamente frequente, diciamo, magari si potrebbe anche pensare appunto a un prima pagina.
Farlo, è vero, perché dedicato. Tra l'altro poi c'è anche, molti produttori dicono il calcio mai al cinema perché la gente non lo va a vedere perché è talmente già certo. tormentata dal calcio nella vita di tutti i giorni, nella televisione eccetera, anche se poi ci sono grandi classici che tra le righe sono un po' allusi, dall'allenatore nel pallone, esatto. nella commedia soprattutto eccezionale veramente. E anche recentemente c'era stato un bel film, Il Campione, con Stefano Accorsi, sempre prodotto dalla Groenlandia di Rover e Sibilia, che era un buon modo di raccontarci L'Ultimo Minuto di Pupi Avati. Però è vero che generalmente i film sul calcio fanno un po' paura,
sì, sì, è vero, ai
produttori italiani.
Senti, invece tu prima hai citato appunto la Amore Malavita, ci ascoltiamo un estratto audio perché è un film interessante.
Immagino questo, anche quale, vediamo un po' se ho ragione.
Vediamo.
You're so lucky. You just got robbed in Scampia.
The ultimate touristic experience.
Wow.
Once in Ohio, they stole my wallet on the bus.
I must decline my credit card. It seems like such a fuss.
One time at Fountain Square, I got into a brawl over a quesadilla.
But nothing like the thrill of being involved in Scampia.
The ultimate touristic experience.
Devo dire che qua i nostri Lorenzo Cantù, Martina Matta e Claudia Catricalà mi hanno tratto in inganno. Io mi sarei aspettato Flashdance, cantato da Serena Rossi, dallo stesso film. Invece loro hanno scelto molto bene, anche devo dire, questa specie, quel momento in cui c'è una sorta di tour a Scampia che diventa quasi una parodia musical di Gomorra e di tutto quel mondo lì, no?
Esatto,
che è anche
esatto.
una delle dei temi, diciamo, certo. di Amore e Malavita, e mostra molto bene quello che dicevamo prima, cioè il fatto che i Manetti lavorano su il crash di immaginari,
sì,
di
sì,
culture,
sì,
di
esatto.
generi
sui
anche.
Generi, esatto, infatti appunto come fa anche in parte appunto Gabriele Mainetti, l'abbiamo detto, no? Gig Robot per esempio con la figura in particolar modo dello zingaro, anche lui canterino, no? C'è questa esibizione in cui lui appunto canta un'emozione da poco, se non ricordo male. Ma ascoltiamoci anche qualcosa da questo film.
Ci avrebbe uno così a Riccardo, magari avessero un batteria, fatto con immagini. Ma chissà che cazzo, bisognerebbe andarci a parlare.
Ah sì, è con Nunzia che dovranno andare a parlare.
E per dire che? Una figura di merda che i napoletani non ce la faccio.
Prova a chiedere a Marcellone, capace che la piotta ce la presta, no?
Sì, vatti a mettere mano in cravatta.
No, e allora, famo se spara in testa.
Carica, mamma mia! Sono 30 anni che se conosceva ancora te fidi.
Ma se può sapere che cazzo vuoi?
Io voglio fare botto. Voglio che la gente si pega a pecoroni quando mi incontra per salutarmi. Così gli posso pisciare in testa. Io voglio lasciare un segno, come sto coglione su YouTube.
Te sei matto scocciato.
Io mi sono stancato di rimanere inchiodato qui, crocifisso al muro. E un volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera.
Dai raga, tutti insieme! E come ricordarlo? Ora! Sono una signora! Una con tutte stelle della vita! Non sono una signora!
Beh, lo zingaro non è una signora, come ci tiene a dire Luca Marinelli in questa straordinaria interpretazione, ma Gigor Boy è un signor film e sono due signori film, anche se appunto con qualche difetto, con qualche problema, soprattutto La città proibita e anche US Palmese, li consigliamo. US Palmese esce proprio oggi e anche questo sui nostri studenti, sui nostri ascoltatori, se insomma vorranno un po' intervenire ce lo facciano sapere. Ma tra l'altro della città proibita possiamo già dire qualcosa di incassi, perché adesso abbiamo Prendi i soldi e scappa.
Sì, vediamo un po' quali sono gli incassi. La fa ancora da padrone follemente, che si sta raggiungendo quasi gli incassi di Diamanti, il film di Ferzan Özpetek, che è uscito lo scorso anno, alla fine dello scorso anno. Quindi insomma continua a dominare la classifica. Dopodiché, che cosa abbiamo? Al secondo posto troviamo Mickey 17 o 17 di Bong Joon-ho, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che avanza lentamente, diciamo. E poi Rocco?
E poi abbiamo proprio La città proibita, tra l'altro è un film, l'hai già detto bene prima, no? Molto costoso anche per gli standard del cinema italiano, 17 milioni significa che ne dovrebbe fare tanti, molti di più purtroppo di quelli che sta facendo, perché adesso siamo dopo una settimana a un totale di 655 mila euro, almeno così era ieri. Qui probabilmente ci sono anche dei problemi di comunicazione forse sì. Anche una locandina che non è proprio così autoevidente per un pubblico che magari non sa che cos'è il film e potrebbe prenderlo per tutt'altro, no?
Certo,
perché
sì.
Sembra qualcuno, io ricordo al cinema una coppia che diceva questo è un film cinese, non andiamo,
certo.
Non che i film cinesi non meritino,
no, certo,
per carità,
però
per tanto pubblico effettivamente, ed è un film che certo come carisma divistico, se lasciamo fuori Giallini,
sì.
Zingaretti e Ferilli, che sono comunque in ruoli più laterali,
certo.
E non sono forse quella forza attrattiva
trainante
per il grande pubblico. Per cui qualcuno ironizza dicendo che deve essere anche esportato in Cina per chissà, lo sarà probabilmente,
probabile,
fa
sì,
parte
sì,
anche un po' di quella vocazione internazionale del cinema italiano. E poi che abbiamo a seguire? Abbiamo un po' dei soliti noti.
Anora, sì, Anora di Sean Baker, che fresco appunto della vittoria all'Oscar è stato ritirato fuori, diciamo così, dal distributore, che avanza insomma anche quello con una sua con un suo numero di pubblico di persone, di spettatori insomma contenuto, ma comunque interessante.
Poi c'è Bridget Jones, poi c'è Il Nibbio, che è un buon film di impegno civile e di indignazione civile, con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco, che consigliamo. Insomma, diciamo che la classifica aspetta adesso il terremoto Biancaneve, perché per
esatto.
Quanto noi siamo un po' critici su questo film, lo dico io in modo, mi assumo la responsabilità avendolo visto in anteprima, poi magari verrò smentito, anzi sicuramente sarò smentito, perché la forza di attrazione magari su un certo pubblico familiare, alla fine sono quei film che fortunatamente, aggiungiamolo, al di là dei nostri gusti personali, consentono anche al cinema in sala proprio
esatto,
di sopravvivere. Certo resta il dubbio di questa versione live action, che in realtà è live action fino a un certo,
punto,
di questa idea così di spogliarla di ogni peculiarità, di ogni alterità, di ogni insomma vedremo,
sì, esatto,
insomma,
cioè, tutto
questo...
tutte queste operazioni che tendono a smussare anche quei pochi angoli che magari una storia come quella di Biancaneve aveva,
che
invece...
era una favola dei
fratelli Grimm,
Grimm,
esatto,
che non ci andavano proprio,
che erano abbastanza
leggeri,
orrorifici anche nelle loro fiabe, che
ecco,
già Disney in qualche modo
edulcorava. Qui di orrifico non c'è proprio nulla. No, proprio neanche per scherzo. Adesso lanciamo un'altra rubrica, un altro dei nostri best seller, Sotto il vestito niente. Niente. Sotto il vestito niente, thriller all'italiana di Carlo Vanzina, dei fratelli Vanzina, anche se poi lo dico per cui magari qualcuno ci vuole prendere in castagna, sappiamo che in realtà la colonna sonora, lo stralcio di colonna sonora viene da Omicidio Luci Rosse, che è sempre di Pino Donaggio, che ha musicato anche certo. Il film dei Vanzina, un po' diciamo autocitandosi, per usare un eufemismo, nella colonna sonora dei film di Brian De Palma. E qui abbiamo due film, uno che è già in sala ma che non è neanche nella classifica nei primi 10, è qualcosa purtroppo vuol dire, che è Gioco Pericoloso di Lucio Pellegrini con Elodie.
Con Elodie, sì, esatto.
E poi abbiamo anche Muori di lei di Stefano Sardo con Riccardo Scamarcio. Li abbiamo scelti, messi insieme, uno deve uscire, esce a breve, Muori di lei, l'altro invece è già in sala, perché sono, almeno nelle intenzioni, due thriller erotici. E questo è un genere, Riccardo, che insomma, chi ha come noi qualche primavera sulle spalle ricorda che furoreggiava soprattutto negli anni 80 e 90.
Esatto, anni 80 e 90 era un genere che furoreggiava, infatti stupisce un po' questa ripresa in tempi in cui forse anche, come dire, l'aspetto dell'erotismo eccetera così è anche in parte sdoganato da tanti altri elementi e piattaforme che sono emerse nel frattempo, internet, i social e così via. Però sì, negli anni 90 è stato un sottogenere, chiamiamolo
grande
così,
successo,
un filone di grandissimo
in Italia
in modo particolare, con film, ricordiamo alcuni titoli fondamentali come Attrazione Fatale di Adrian Lyne dell'86, oppure Basic Instinct soprattutto di Paul Verhoeven che citavamo la volta scorsa parlando con Mauro Gervasini, Bound, Torbido Inganno, magari meno di successo, ma degli allora fratelli poi diventati sorelle Wachowski, per dire. Oppure mi piace ricordare anche un film un po' particolare, Sex Crimes, Giochi Pericolosi, te lo ricordi? John McNaughton. Infatti,
film a scatole cinesi
interessante, con Dennis Richards, Neve Campbell
e Matt Dillon e Kevin Bacon,
quindi insomma un genere che ha percorso una stagione del cinema statunitense un po' in parallelo col cosiddetto neo noir, no? Erano due sottogeneri diciamo in un certo modo, che avevano trovato un pubblico molto molto forte, molto importante anche nel nostro paese. E che cosa dire di questo ritorno in Italia, appunto? Di
tra l'altro è un ritorno un po' fuori tempo massimo e soprattutto anche la temperie culturale. Oggi lo sappiamo, l'erotismo al cinema è molto meno libero e selvaggio perché è un po' ingabbiato. Quello che succede a Biancaneve sull'orrore, sul politicamente corretto, accade anche molto nell'erotismo. Magari prima lanciamo il trailer o lo stralcio di trailer di Gioco Pericoloso, quello di Lucio Pellegrini con Elodie, che è già in sala.
Hai presente quando incontri una persona che ti sembra di avere sempre conosciuta? Peter Drago, artista.
Come è andato il provino?
Sono scappata.
Quando ci sarà un nuovo romanzo, il pubblico è tanto tempo che aspetta.
Non so fare più un cazzo.
Peter,
perché gli hai detto di restare?
Perché ti piace.
Lui è pericoloso, lo sai.
Siamo tutti e due pazzi di te, Giada.
Perché devi andare via adesso?
E ricordati che io posso diventare molto cattivo.
Perché tu non sei il pubblico. Sei l'opera.
Allora, sì, abbiamo sentito appunto il trailer di Gioco Pericoloso, il promo di Gioco Pericoloso con Elodie, diciamo, dopo Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, che tra l'altro è stato anche l'autore della serie Qui non è Hollywood, che
quella dedicata al delitto di Avetrà.
Esatto, infatti un altro tentativo appunto di rilanciare diciamo una figura anche molto da una presenza scenica molto forte come quella di Elodie per un film che Rocco, che cosa...
Sì, tra l'altro è molto vero, perché quando tu citavi prima quei thriller erotici, i neo-noir con coloritura erotica del cinema americano degli anni 80 e 90, diciamo che, come dicono i pubblicitari, il selling point, cioè la ragione per andarlo a vedere, era un'attrice, di solito una diva, che si spogliava, comunque era molto generosa anche proprio nelle sue nudità. Penso a Sharon Stone in Basic Instinct, Kathleen Turner
in Brivido Caldo,
sono stati tanti, e anche qui in un certo senso è chiaro che Elodie ha un po' anche quel ruolo, no? E tra l'altro ha una presenza scenica davvero forte. In bilico tra queste due figure c'è Adriano Giannini, anziano scrittore di successo, critico d'arte in crisi, e Edoardo Scarpetta nel ruolo di questo Peter Drago, già
che già un nome evoca un Ivan Drago ovviamente
è uno pseudonimo ma forse non dei più felici, che è un artista d'avanguardia e ovviamente il solito triangolo, ci scappa il morto, c'è un delitto insoluto. Alla fine poi gli elementi erotici, cioè quelli che probabilmente il pubblico sarebbe andato un tempo in massa, mm-hmm. no? A vedere anche Elodie, che tra l'altro è a sua volta anche un artista che fa un uso molto consapevole del certo. proprio corpo, no? Quindi non c'è bisogno certo di no. andare al cinema, come si può dire, per vedere il suo corpo, ma il film finisce un po' per scivolare oltretutto ostaggio di quel mondo dell'arte contemporanea sul cui sfondo sta, che lo sappiamo bene è sempre molto a rischio scivoloso. Di ridicolo, sì. involontario, e difatti non è neanche nella classifica, quindi forse mm-hmm. questo qualcosa vuol dire.
Certo.
Forse è più interessante l'altro film di cui mandiamo il trailer, che deve ancora uscire, che Muori di lei, di Stefano Sardo con Riccardo Scamarcio.
Questa è la storia di Amanda e di come mi ha rovinato la vita. Per lei ho fatto cose molto brutte.
Bisogna stare attenti a quello che si desidera. Tua moglie è fortunata.
Ti ricordi Amanda del B&B qui di fronte?
Ciao.
Tu sei pazzo?
Pensi che puoi giocare così con me? Lo sai chi sono io? Io ti conosco a te.
Che cosa?
Perché non me l'hai detto?
Avrai anche te dei segreti, no?
Facciamo un patto.
Hai una mente perversa.
Quindi un film con la regia di Stefano Sardo tra l'altro sceneggiatore, co-sceneggiatore anche di una serie 1992, e anche lui ospite in Yulm,
tutte le strade portano in Yulm,
esatto, infatti alcuni anni fa era stato ospite appunto con gli altri sceneggiatori di 1992, un film che sembra insomma da quanto si dice che possa essere interessante, forse più appunto di Gioco pericoloso, lo vedremo prossimamente, giusto?
Sì, tra l'altro è molto interessante perché questo appartiene un po' alla sottocategoria dei thriller dove tu spia attraverso una finestra la vita di qualcuno, no? Ce ne sono tanti, a partire, come sappiamo, da Hitchcock, esatto. dalla finestra sul cortile.
Lo stesso omicidio a luci rosse,
diciamo che è un topos ricorrente di un certo thriller, di un certo giallo. Però la cosa interessante rispetto a Gioco pericoloso, tanto in questo caso è vero che c'è anche qui un uomo tra due donne, non una donna tra due uomini, e l'uomo è Riccardo Scamarcio, che nella maturità spesso è andato nella direzione di questi personaggi tutt'altro che sex symbol, anche un po' spiacevoli,
anche un po' sgradevoli.
Anche qui c'è un mistero, anche qui c'è un bel colpo di scena finale, no? Che arriva abbastanza imprevisto, ma c'è soprattutto una riflessione sulla narrazione. Si vede che è un film di uno sceneggiatore che fa anche il regista. Lui aveva già esordito con un bel film su una storia d'amore che era una relazione, e anche qua tutto il film è attraversato da questa volontà di riflettere un po' sui ruoli in una storia. Il protagonista è convinto di avere un ruolo, in realtà ne ha un altro, e lo sappiamo bene che sono spesso i migliori gialli, i migliori thriller, da Hitchcock a De Palma, sono quelli che riescono a unire l'emozione anche con una riflessione proprio sul genere e sul modo di raccontare le storie. Questo è un film che personalmente mi sento di consigliare, quando uscirà, dovrebbe uscire oggi. Quindi Stefano Sardo, Muori di lei, penso di potervelo consigliare, ma anche qua per conferme, congratulazioni, complimenti oppure insulti potete sempre scriverci al 331 14 38 923 su Instagram, insomma non ci nascondiamo, ci mettiamo la faccia.
Benissimo, e adesso
la faccia
di Picasso.
faccia di Picasso è un film di Massimo Ceccherini, sì. Spalla di Pieraccioni in tanti film degli sì. anni 90 e il 2000, un comico che tra l'altro oggi si è rifatto una virginità, come si dice oggi, anche nel cinema d'autore con Matteo Garrone sì. come co-sceneggiatore eccetera. Esatto. Faccia di Picasso è un omaggio ai caratteristi, no? Chi sono i caratteristi? Quando lo dobbiamo spiegare ai nostri studenti?
Spieghiamolo a quelli che magari non hanno seguito il nostro corso e quindi esatto. non lo sanno. Sono quelle figure di attori che raramente hanno delle parti da protagonisti, solitamente hanno delle parti secondarie, che giocano in maniera molto importante, facendo appunto, diciamo così, come si diceva una volta, da spalla all'attore principale, e che spesso hanno la particolarità appunto di ricoprire dei ruoli che hanno appunto, perché si chiamano anche caratteristiche, delle caratteristiche particolari dal punto di vista della figura, del personaggio e così via. Quindi quegli attori che magari passano e che fanno anche tantissimi film in ruoli appunto non di rilevanza, ma che costruiscono con la loro presenza nel cast un aspetto molto importante della relazione tra personaggi che si crea e così via.
Tra l'altro mi ricordo che c'era su Chuck, la rivista Chuck, una sì. volta una rubrica che si chiamava Come hai detto che si chiama, che era dedicata ai caratteristi, perché spesso dei caratteristi si ricordano le facce
esatto.
ma non i nomi.
Sì, perché hai toccato un aspetto importante, spesso il caratterista ha un aspetto fisico che viene ricordato, che colpisce in
qualche
modo.
Che è quello per cui viene selezionato, interpreta più o meno sempre lo stesso ruolo, sì. ruoli molto simili. Noi oggi ne abbiamo scelto uno, tra l'altro che viene proprio da US Palmese, che è Max Mazzotta, sì. Che nel film dei Manetti Bros interpreta il mitico allenatore Mimì Bagalà, che è un allenatore un po' pazzo, chi vedrà il film si divertirà sicuramente, ha una faccia riconoscibilissima e molto mobile, molto caratterizzata, per dire.
tagliente,
un profilo quasi da fumetto, tant'è vero sì. che uno dei suoi ruoli più famosi, per cui vogliamo anche un po' ricordarlo, è in un film del 2002 che di Renato De Maria, Paz, che è un adattamento dei fumetti di Andrea Pazienza, dove vari personaggi si incrociano e Max Mazzotta interpreta Enrico Fiabeschi, che nel fumetto di Pazienza e anche nel film è protagonista, e qui torniamo di nuovo a noi, di un disastroso esame al Dams di Bologna,
esatto.
Su Apocalypse Now, su Apocalypse Now. Sentiamo magari un frammento del film.
Va bene, allora mi parli di Apocalypse Now.
Sì. Dunque, Apocalypse Now, regia di Francis Ford Coppola, musica dei Doors.
Il film comincia praticamente con una foresta incendiata, sopra tanti elicotteri, no, che volano, e sotto la musica dei Doors, tutta una bella scena molto forte.
Quanto è costato il film?
Un sacco di soldi, solo di elicotteri avranno speso tipo $1 milione, poi storaro tutta la cosa di...
Lei ha letto qualcosa di questo film?
Certo.
Molto divertente, non lontanissimo poi a volte dalla realtà in qualche modo. No, Apocalypse Now è un film che noi costringiamo i nostri studenti in un certo senso a vedere. In questo film Paz, appunto, Max Mazzotta interpreta il personaggio di Fiabeschi. Forse vale la pena dire due parole veloci su Andrea Pazienza, perché magari i più giovani non lo conoscono, un grandissimo fumettista degli anni 80, su riviste alternative come Frigidaire e così via, purtroppo morto prematuramente di overdose, che aveva creato appunto questo personaggio che ha una fisicità nel disegno che è molto simile a quella appunto di Max Mazzotta. Divertente comunque questo suo esame, no?
Sì, tra l'altro poi Pazienza era figlio anche di un mondo universitario, quello del 77, immediatamente dopo. Lui aveva studiato a Bologna, pur arrivando dall'Abruzzo, al Dams, quindi quel mondo lo conosceva molto bene, e difatti il film di Renato De Maria incrocia i personaggi come Enrico Fiabeschi, ma anche forse il character più celebre di Pazienza, che è Zanardi. Un altro profilo tagliente,
esatto.
Uno dei personaggi più affascinanti e più spregevoli della storia del fumetto italiano, perché è un personaggio pronto a tutto, che non si ferma davanti a nulla, è un giovane studente fuori corso che commette gli atti peggiori con i suoi due compagni, sì. di disavventure con la Santi e Petrilli, in cui Pazienza racconta raccontato anche un certo mondo di turbamento e di inquietudine giovanile che poi si è dimostrato anche nel tempo, no?
Certo.
Molto profetico,
sì,
no? Cioè
sì, sì.
Le varie arance meccaniche, le varie come si può dire, i vari delitti che hanno avuto per protagonisti anche molti minorenni o molti,
certo,
giovani, così trovavano già un po' una sorta di terreno di cultura in questo di cultura nei fumetti di Andrea Pazienza. Ma Max Pezzotta e Max Mazzotta una crasi con Alberto Pezzotta, che salutiamo, che è un critico e anche docente Yulm,
sì,
è uno di quei volti che magari i nostri ascoltatori, chi va al cinema, ha spesso visto,
sì,
poi lui ha una filmografia densissima, però oltre a Paz lo si è visto anche, citiamo qualche titolo, nell'ultimo Capodanno di Marco Risi,
sì,
che è un film pieno di caratteristi,
esatto,
e di facce strane, lo si è visto anche in Arrivederci Amore Ciao di Michele Soavi, Lavorare con lentezza di Guido Chiesa, che è un film sul 76,
esatto,
quindi
che è un film su quegli anni,
quei mondi. C'era anche in Freaks Out, tra l'altro, di
sì,
Gabriele Mainetti, faceva il gobbo, esattamente,
sì, sì, sì.
Ha poi fatto, ripreso il personaggio di Fiabeschi anche in un film da lui diretto, Fiabeschi torna a casa,
esatto,
questo,
sì,
personaggio che avete sentito, questo disastroso esame, poi tornava in una sorta di versione apocrifa non più nata dai,
certo,
fumetti di Andrea Pazienza. Insomma, davvero il cinema, Riccardo, sarebbe più povero se non ci fossero i caratteristi,
sì,
perché
sì,
i caratteristi sono, qualcuno ha detto, un arredo di scena che però riscalda e riempie proprio la scena.
Assolutamente, appunto, come dicevamo prima, sono delle figure fondamentali, diciamo così, per la costruzione narrativa, per la costruzione delle relazioni tra i personaggi, eccetera. E giustamente mi piace ricordare quella cosa che dicevi tu prima, di come spesso siano dei volti, soprattutto, no? Dei volti, delle movenze, eccetera, così, e per quello spesso anche il pubblico li ricorda magari fisicamente, ma non come nome, pur essendo appunto delle figure centrali, assolutamente.
Cosa ci resta adesso? Di parlare dei film che escono, in,
esatto,
realtà già di molti abbiamo parlato, però ne segnaliamo altri in maniera un po' più sintetica, magari rilanciando poi alla prossima volta per qualcuno.
Perfetto. Quindi
da cosa partiamo? Parto io con The Monkey,
sì,
che è un film di questo Osgood Perkins, che è il figlio di Anthony Perkins.
Ah, questo non lo sapevo.
Quindi è, come si può dire, un po' un figlio d'arte da un certo punto di vista per quanto riguarda l'horror. È uno di quei film che a prima vista sembrerebbero un po' tanto troppo legati ai meccanismi seriali e ripetitivi di tanto horror contemporaneo, quello della catena di omicidi, un po' alla Final Destination, però devo dire che è legato a un oggetto curioso che fa da pretesto per le morti, che è una sorta di giocattolo in cui c'è una scimmietta che batte un tamburo.
Batte il tamburo, sì.
Quindi ormai siamo arrivati un po' anche lì per trovare un motivo per accoppare le persone. Però devo dire che il film è anche molto inventivo e magari ne sentiamo un veloce stralcio di
quando
trailer.
Ero piccolo, io e mio fratello gemello trovammo qualcosa che amava uccidere. Ho fatto tutto il possibile per farla sparire, cazzo. Ma lei aveva altri piani.
Ciao, fratello.
Bill.
La scimmia che adora uccidere la nostra famiglia è tornata. Deve essere eliminata.
Perché non la elimini tu, Bill?
Aspetta, aspetta, aspetta!
L'altro film, ne segnaliamo quattro, io ne segnalo un secondo, è A Different Man di Aaron Schimberg. Qui c'è protagonista un attore, Sebastian Stan, che molti magari dei nostri ascoltatori conoscono come il soldato d'inverno dei cinecomics della Marvel, ma che qua quasi non riconosceranno, anzi non riconosceranno perché è nascosto da una maschera, da una protesi. È una storia alla Elephant Man, per citare,
sì,
un film,
sì,
di David Lynch, su un uomo dal volto profondamente deformato che a un certo punto potrà guarire dalla deformazione, ma si troverà in un misterioso e curioso cul-de-sac quasi kafkiano, perché perderà un po' la propria identità. Nel momento in cui diventa bello, perde quella identità che aveva nelle sue fattezze deformi, e paradossalmente si troverà in qualche modo a essere imitato da qualcun altro, quindi è proprio un film anche sull'identità. Mm-hmm. E tra l'altro questo tema qua degli attori nascosti da protesi, esatto, così potrebbe essere una cosa da approfondire la prossima volta.
Tra l'altro per questa interpretazione Sebastian Stan ha vinto il Golden Globe anche l'Orso d'Argento a Berlino come miglior attore protagonista, quindi insomma un'interpretazione sicuramente notevole. Un altro film che ci piace ricordare è un film francese diretto da una donna, Noémie Merlin, che oltre ad essere regista è anche attrice, si chiama Le donne al balcone ed è stato scritto da Céline Chammat, una delle registe emerse diciamo negli ultimi 15 anni, insomma tra le più interessanti, che tra l'altro ha diretto la stessa Noémie Merlin, Il ritratto della giovane in fiamme, film premiato a Cannes qualche anno fa, non con la Palma d'Oro ma con il premio, se non ricordo male, alla regia, vero, infatti, o la sceneggiatura forse. Le donne al balcone è una storia anche qui al femminile che però riguarda anche un uomo, no? Nel senso che insomma sono questo gruppo appunto di donne che spiano questo uomo, in uscita appunto questa settimana, ne riparleremo magari più avanti. E vogliamo sentire sì, grazie.
Tutti i giorni lui è alla finestra. Stupendo, misterioso.
Ha mandato un messaggio.
Venite a bere qualcosa da me.
No.
Invece
no,
sì. No.
Ehi là.
Ragazze, entrate.
Ruby, tu devi dirci che cos'è successo.
E chiudiamo con The Alto Knights, invece film di Barry Levinson, regista insomma di lunga data oramai, interpretato da Robert De Niro, che addirittura fa due parti, no? Le parti di due post mafiosi, Rocco.
Sì, è un film tra l'altro molto scorsesiano, perché è quel mondo della malavita mafiosa italo-americano nella New York degli anni 50-60. De Niro è un'icona scorsesiana, esatto. È scritto da Nicolas Pileggi, che è compagno di tante malefatte di Scorsese, sì, mondo della mafia italo-americana, quando fanno i film insieme su quel tema, ed è anche prodotto, se non ricordo male, da Irving Winkler, che è un altro regista molto legato al mondo Scorsese, De Niro. È un film molto retro, molto, potremmo dire, quasi ancien régime, ma paradossalmente anche molto interessante, penso, per i nostri giovani ascoltatori là, insomma, vederlo, perché va dentro, come si può dire, un'idea di cinema, il gangster movie, che oggi è molto diverso, si pratica in forme contemporanee, ma sempre debitrici forse anche di queste matrici là, insomma. Quindi insomma anche questo lo consigliamo.
Da consigliare. Bene, a questo punto non ci resta che salutarvi, ringraziare come al solito in regia Lorenzo Cantù e Martina Matta, in redazione Claudia Catricalà, che sono fondamentali perché noi possiamo dire le nostre cose.
Esatto, hai detto bene, sei stato neutro, avevo paura che dicessi qualcosa,
dice qualcosa di peggio. Quindi vi salutiamo, vi rimandiamo la prossima settimana, Riccardo Caccia
e Rocco Moccagatta, e andate al cinema in sala, e prendiamoci questi ultimi 30 secondi per ricordare, non l'abbiamo fatto come avremmo potuto fare, ma le cose da fare erano tante, è mancato un altro volto qualche settimana fa, Eleonora Giorgi, tra ieri se non sbaglio è mancata Nadia Cassini. Che era un'icona della commedia sexy, oggi sembra qualcosa che turbava gli animi, ma riviste oggi sono delle commedie, come ha detto qualcuna, delle protagoniste davvero all'acqua di rose, dove tutte erano molto pulite perché facevano tante docce. Tante docce le ha fatte Nadia Cassini ed è entrata nell'immaginario di tanti spettatori.
Sì, decisamente.
Un saluto a Nadia Cassini.
Nuovo Cinema Yulm.